ad alta voce. Rolando Ravello legge Franz Kafka.
Una relazione per un'accademia. Illustri signori dell'Accademia, mi avete fatto l'onore di invitarmi a presentare all'Accademia una relazione sulla mia trascorsa vita di scimmia. Non posso purtroppo soddisfare completamente in questo senso la richiesta. Quasi 5 anni mi separano dalla mia vita di scimmia, un periodo breve, forse, se misurato sul calendario, infinitamente lungo però a passarlo a galoppo, come ho fatto io, accompagnato a tratti da persone eccellenti, da consigli, applausi e musica orchestrale, in fondo però solo, perché ogni accompagnamento si teneva, per restare nell'immagine, ben lontano dalla barriera. Questa evoluzione non sarebbe stata possibile se fossi rimasto ostinatamente attaccato alla mia origine, ai ricordi della gioventù. Proprio la rinuncia ad ogni ostinazione costituiva il precetto informatore che mi ero imposto. Io, scimmia libera, mi sottoposi a questo giogo. Così però, a loro volta, i ricordi si resero sempre più inaccessibili. Se prima il ritorno, quando gli uomini lo avessero voluto, m'era lasciato aperto come attraverso l'immensa porta che la volta celeste forma sopra la terra, questa si faceva sempre più bassa e stretta quanto più procedeva veloce a sferzate la mia evoluzione. Mi sentivo sempre meglio e più incluso nel mondo degli uomini. Il turbine che mi soffiava dietro dal passato si placò. Oggi non è più che un soffio che mi rinfresca i talloni, e lo spiraglio lontano da cui proviene e da cui una volta passai anch'io si è fatto così piccolo che, seppur mi bastassero le forze e la volontà per tornare a quel punto, mi scorticherei addirittura per passare di lì. A esser franco, e anche se scelgo volentieri delle metafore per esprimermi in proposito, a dirla chiara, insomma, la vostra origine scimmiesca, signori miei, ammesso che qualcosa di simile sia esistito nel vostro passato, non può essere per voi più remota di quanto non sia per me la mia. Al tallone, però, chiunque cammini su questa terra ne avverte il solletico, tanto il piccolo scimpanzé come il grande Achille. In un senso molto limitato, però, posso soddisfare, forse, la vostra richiesta, e lo faccio, anzi, con molto piacere. La prima cosa che imparai fu a stringere la mano. La stretta di mano dimostra schiettezza, e oggi che mi trovo al culmine della mia carriera si aggiunga a quella prima stretta di mano anche la mia schietta parola. Non offrirà all'Accademia niente di sostanzialmente nuovo, e resterà molto al di sotto di quel che si pretende da me e che, con la miglior buona volontà, non so dire. Comunque mostrerà l'orientamento che un ex scimmia ha tenuto per penetrare e stabilirsi nel mondo degli uomini. Tuttavia, non direi neppure le cose di poco conto che qui seguono se non fossi completamente sicuro di me e se la mia posizione su tutti i grandi palcoscenici del varietà del mondo civile non fosse incrollabilmente solida. Sono nato sulla Costa d'Oro. Sulle circostanze in cui fui catturato sono costretto a riferirmi a notizie d'estranei. Una spedizione di caccia della ditta Hagenbeck, col cui capo ho vuotato del resto da quel tempo parecchie bottiglie di buon vino russo, era appostata tra i cespugli della riva d'un fiume quando a sera scesi ad abbeverarmi insieme al mio branco. Fecero fuoco e fui l'unico ad essere colpito. Ebbi 2 colpi. Uno nella guancia era di lieve entità, mi lasciò però una gran cicatrice rossa priva di pelo, che mi meritò il nomignolo ripugnante e assolutamente inesatto di Pietro il Rosso, che solo una scimmia poteva inventare. Quasi non differissi da un'altra scimmia ammaestrata chiamata Pietro, crepata da poco e conosciuta qua e là che per quella macchia rossa sulla guancia. Questo sia detto tra parentesi. Il secondo colpo mi raggiunse sotto l'anca. Era grave, e ancora oggi zoppico un poco per colpa sua. Or non è molto, lessi in un articolo di uno dei 10.000 chiacchieroni che si sfogano nei giornali su di me che la mia natura scimmiesca non sarebbe ancora del tutto soffocata, Lo proverebbe il fatto che quando vengono dei visitatori mi tolgo volentieri i pantaloni per mostrare il punto dove entrò la palla. A quel tipo bisognerebbe strappare a uno ogni ditino della mano con cui scrive. Io posso levarmi i pantaloni dinanzi a chi mi pare. Non ci sarà da vedere altro che una pelliccia ben curata e la cicatrice. Scegliamo qui per uno scopo preciso un'espressione altrettanto precisa, che però non deve essere fraintesa. La cicatrice di uno stupido colpo. Tutto è chiaro e evidente, non c'è nulla da nascondere. Quando si tratta della verità, ogni uomo di alto intelletto lascia da parte le buone maniere. Se invece fosse quello scribacchino a levarsi i pantaloni quando vengono visite, la cosa assumerebbe certo un altro aspetto, e voglio concedere che sia un segno di buon senso se non lo fa, ma allora mi lasci in pace coi suoi sentimenti delicati. Dopo quei colpi mi svegliai, e di qui hanno inizio a poco i miei ricordi, in una gabbia sotto coperta del bastimento di Hagenbeck. Non era una gabbia con quattro inferriate. Tre pareti erano anzi fissate a una cassa, che formava così la quarta parete. Nel suo insieme, la gabbia era troppo bassa per star diritti e troppo stretta per star seduti. Me ne stavo perciò accoccolato con le ginocchia piegate e sempre tremanti. Inoltre, non volendo in un primo momento probabilmente veder nessuno, e desiderando stare al buio, stavo rivolto verso la cassa, mentre dietro le sbarre delle inferriate mi segavano la carne. Si ritiene che una tal maniera di trattare nei primissimi tempi le bestie feroci sia utile, ed oggi, dopo la mia esperienza, non posso negare che dal punto di vista dell'uomo questa sia in fondo la verità. Allora però non ci pensavo. Per la prima volta in vita mia mi trovavo senza via d'uscita, o almeno non la vedevo diritta dinanzi a me. Dinanzi a me c'era la cassa, con ogni asse ben commessa all'altra. Lungo le assi c'era, è vero, una fessura, e appena la scoprii la salutai con l'urlio gioioso dell'essere irragionevole, ma quella fessura non mi consentiva neppur lontanamente di far passare la coda, e con tutta la mia forza di scimmia non ci fu modo di allargarla. A quanto mi venne poi raccontato, devo aver fatto eccezionalmente poco rumore, e se ne dedusse che o sarei presto morto, oppure se fossi riuscito a superare il primo periodo critico, che sarebbe stato molto facile ammaestrarmi, superai quel periodo. Cupi singhiozzi, penose cacce alle pulci, stanche leccate a una noce di cocco, colpi con la testa alla parete della cassa, il mostrare la lingua a chi mi si avvicinava, ecco le prime occupazioni della mia nuova vita. Ma in tutto questo predominava soltanto una sensazione. Non c'è scampo. Naturalmente, oggi posso solo rappresentare con parole umane e quindi con poca esattezza quel che allora provai come scimmia. Ma anche se non raggiungerò l'antica verità, valida per una scimmia, almeno la mia descrizione è orientata nel senso giusto, non c'è dubbio. Sino allora avevo avuto sempre tante vie d'uscita, ed ora più neanche una. M'ero incagliato. Se mi avessero inchiodato al suolo, la mia libertà di movimento non sarebbe diminuita ancora. Perché? Anche a grattarsi a sangue le dita dei piedi non se ne trova la ragione. Anche a stringersi contro le sbarre fino ad essere quasi tagliato in due non se ne trova la ragione. Non avevo una via d'uscita, ma dovevo procurarmela, perché non avrei potuto vivere senza. A star sempre contro la parete di quella cassa, sarei certamente crepato, ma le scimmie per Hagenbeck devono stare contro una cassa. Ebbene, allora smisi di essere una scimmia. Un ragionamento chiaro e bello, che devo in qualche modo aver tirato fuori con la pancia, perché le scimmie pensano con la pancia. Temo che non si comprenda bene cosa intenda per via d'uscita. Uso la parola nel suo senso più comune e più completo, e di proposito non dico libertà. Non voglio parlare del grandioso senso di libertà che si irradia in ogni direzione. Quando ero una scimmia forse lo conoscevo, e ho conosciuto uomini che vi anelavano. Quanto a me, però, non ho mai aspirato alla libertà allora, né oggi. Tra parentesi, troppo spesso gli uomini si ingannano fra di loro con la libertà. E come la libertà si può contare fra i sentimenti più sublimi, anche la relativa illusione è tra le più sublimi. Ho spesso visto lavorare nei varietà, prima di entrare a mia volta in scena, una qualche coppia di acrobati su in alto al trapezio. Volteggiavano, si dondolavano, si gettavano di slancio l'uno nelle braccia dell'altro o uno reggeva l'altro per i capelli, coi denti. Anche quella è la libertà degli uomini, pensavo, movimento degno d'un essere libero. O irrisione della sacra natura. Nessun edificio reggerebbe alle sghignazzate del mondo delle scimmie dinanzi a quello spettacolo. No, non volevo la libertà. Soltanto una via d'uscita. A destra, a sinistra, purché fosse. Non avevo altre esigenze. Anche se la via d'uscita fosse risultata un'illusione. L'esigenza era così modesta che l'illusione non poteva essere molto grande. Andare avanti, ma non star fermo con le braccia levate, stretto alla parete di una cassa. Oggi lo vedo bene. Senza la massima calma interiore non mi sarei mai potuto salvare. E in pratica, credo, se sono quel che sono divenuto, lo debbo forse interamente alla calma che subentrò in me dopo i primi giorni della mia permanenza sul bastimento. Ma quella calma, d'altra parte, la dovevo alla gente della nave. Sono buone persone, malgrado tutto. Ancora oggi rammento volentieri il suono dei loro passi pesanti che echeggiavano allora nel mio dormiveglia. Avevano l'abitudine di intraprendere ogni cosa con estrema lentezza. Se uno si voleva stropicciare gli occhi, alzava la mano come fosse un pezzo di piombo. I loro scherzi erano volgari ma cordiali. Al loro riso si univa sempre una tosse che suonava minacciosa, ma non significava nulla. Avevano in bocca sempre qualche cosa da sputare ed era loro indifferente dove. Si lamentavano continuamente che le mie pulci saltassero addosso a loro, ma non se la pigliavano mai seriamente con me. Sapevano troppo bene che le pulci si trovavano nella mia pelliccia e che saltano, e quindi si rassegnavano. A volte, quando non erano in servizio, alcuni di loro si sedevano in semicerchio intorno a me. Parlavano appena, intendendosi tra di loro, bofonchiando. Fumavano sdraiati sulle casse la pipa. Appena facevo il minimo movimento, si battevano sulle ginocchia e di quando in quando uno di loro prendeva uno stecco e mi grattava là dove mi faceva piacere. Se oggi mi invitassero a fare un viaggio su quella nave, non accetterei certamente l'invito, ma altrettanto certo è che non sono soltanto ricordi spiacevoli che potrei rievocare là sotto coperta. La calma che acquistai in compagnia di quella gente mi trattenne più d'ogni altra cosa da ogni tentativo di fuga. Se ci ripenso oggi, mi par di aver almeno intuito che occorreva trovare una via d'uscita se volevo campare, ma che questa non si poteva raggiungere con la fuga. Non saprei dire ora se una fuga era possibile, ma credo di sì. A una scimmia la fuga dovrebbe essere sempre possibile. Coi denti che mi ritrovo ora devo stare attento perfino a rompere una noce. Allora però mi sarebbe dovuto riuscire col tempo a spezzare coi denti la serratura. Non lo feci. Che cosa ci avrei guadagnato? Appena avessi sporto la testa, mi avrebbero preso e rinchiuso in una gabbia ancora peggiore. Oppure mi sarei potuto rifugiare inosservato da altri animali, per esempio tra i pitoni che mi stavano di fronte, per esalare l'ultimo respiro nelle loro spire. Forse mi sarebbe anche riuscito di sgattaiolare fin sopra coperta e di saltare poi in mare. Sarei rimasto a dondolare un po' sulle onde dell'oceano per poi affogare. Atti disperati. Non ragionavo allora in maniera così umana. Ma sotto l'influsso dell'ambiente mi comportavo come se avessi ragionato così. Non ragionavo, ma osservavo con tutta la calma. Vedevo quegli uomini andare e venire, sempre gli stessi volti, gli identici movimenti. Mi pareva spesso che fosse uno solo. Quest'uomo, o questi uomini, se ne andavano dunque in giro indisturbati. Una meta altissima mi balenò oscuramente dinanzi. Nessuno aveva promesso di aprirmi la gabbia se fossi divenuto come loro. Certe promesse in vista di realizzazioni apparentemente impossibili non si fanno, ma se si riesce nell'intento, si avverano in seguito anche le promesse, e proprio nel punto in cui prima si sono cercate inutilmente. In questi uomini così in sé, non c'era nulla che mi attraesse molto. Se fossi stato un fanatico di quella libertà di cui ho parlato prima, avrei preferito certo l'oceano alla via d'uscita che mi si presentava nello sguardo opaco di quella gente. In ogni modo, li avevo osservati già da tempo prima di pensare a certe cose. Anzi, furono proprio alcune osservazioni accumulate col tempo che mi spinsero in una precisa direzione. Era così facile imitarli. Imparai a sputare fin dai primi giorni. Così cominciammo a sputarci in faccia. Non c'era che questa differenza. Io mi ripulivo la faccia leccandomi, loro invece no. Ben presto fumai la pipa come un vecchio. Se poi premevo il pollice nel fornello della pipa, tutta la sottocoperta giubilava. Solo che per parecchio tempo non capii la differenza esistente tra una pipa vuota e una piena. La fatica più dura me la procurò la bottiglia dell'acquavite. Il suo odore mi rivoltava. Mi facevo forza quando m'era possibile, ma passarono delle settimane prima che riuscissi a vincermi. Queste mie lotte interiori furono prese in considerazione da quella gente, strano a dirsi, più sul serio di qualsiasi altra cosa che mi riguardasse. Non riesco a distinguere le persone nel mio ricordo, ma c'era un tale che tornava sempre solo o in compagnia, di giorno, di notte, alle ore più diverse. Mi si metteva dinanzi con la bottiglia e mi dava lezione. Stappava piano piano la bottiglia e poi mi guardava per assicurarsi se avessi capito. Confesso che lo fissavo sempre con attenzione violenta, eccitata. Nessun maestro tra gli uomini troverà mai su tutta la terra un simile scolaro. Stappata la bottiglia, la levava sino alla bocca ed io con lo sguardo lo seguivo fino nella canna della gola. Lui se ne rallegra, mette la bottiglia alla bocca e ne beve un sorso, ed io impaziente, irritato di non poterlo imitare subito, mi insudicio nella gabbia e questo gli dà ancora più soddisfazione. Ed ecco che, allontanando prima la bottiglia da sé per riportarla con un solo movimento alla bocca, la vuota tutta d'un fiato, rovesciandosi indietro esageratamente con l'intento di insegnarmi. Ed io, esausto dal desiderio, troppo intenso, non lo posso più seguire. E pendo sfinito all'inferriata mentre egli termina la sua lezione teorica, strisciando la mano sulla pancia e sogghignando. Soltanto ora principia l'applicazione pratica. Prendo alla meglio la bottiglia che mi viene offerta e tremando la stappo. Il buon esito mi dà poco a poco nuova forza. Alzo la bottiglia e già non mi si distingue quasi dal mio modello. L'accosto alla bocca e la scaravento via con schifo, benché sia vuota e ormai ci resti solo l'odore, la scaravento con schifo al suolo. È un grosso dispiacere per il mio maestro, ma anche maggiore per me, e non mi riconcilio né con lui né con me stesso se mi ricordo, dopo aver buttato via la bottiglia, di strisciarmi alla perfezione e sogghignando la mano sulla pancia. La lezione si svolgeva troppo spesso così, e a onore del mio maestro sia detto che non me ne voleva male. Soltanto qualche volta avvicinava la pipa accesa alla mia pelle, finché in qualche punto dove difficilmente potevo arrivare non cominciava a bruciare, ma allora smorzava egli stesso la fiamma con la sua mano enorme e buona. Non me ne voleva. Si rendeva conto che si lottava insieme contro la mia natura scimmiesca e che io avevo il compito più difficile. Ma quale trionfo! Fu poi per lui e per me, quando una sera, dinanzi a una vasta cerchia di spettatori, era forse una festa, un grammofono suonava, un ufficiale si aggirava tra la gente, quando quella sera, mentre nessuno mi osservava, afferrai una bottiglia d'acquavite, lasciata distrattamente dinanzi alla mia gabbia, e tra la crescente attenzione della compagnia la stappai secondo le regole, la portai alla bocca, e senza esitare, senza smorfie, come un bevitore esperto, con gli occhi spalancati e la gola traboccante, la tracannai tutta, sino in fondo, gettandola poi via, non più come un disperato, ma come un artista. Dimenticai, è vero, di strisciarmi le mani sulla pancia, in compenso però, non potendo farne a meno, perché non riuscivo a frenarmi e i miei sensi erano in tumulto, gridai senz'altro «Olà!» emettendo un suono umano. E penetrando, così di colpo, con questo grido, nella comunità degli uomini. E la loro risposta, «Sentite? Parla!» Mi parve come un bacio su tutto il mio corpo, grondante di sudore. Ripeto, non mi attirava tanto imitare gli uomini. Lo facevo perché cercavo una via d'uscita, per nessun'altra ragione. E poi con quella vittoria avevo raggiunto ben poco. La voce mi mancò subito dopo e non ritornò che dopo alcuni mesi. La ripugnanza poi per la bottiglia d'acquavite aumentò ancora, ma ormai, una volta per sempre, mi si era rivelato l'orientamento da seguire. Quando ad Amburgo fui consegnato al primo domatore, capii ben presto che due possibilità mi si offrivano: il giardino zoologico o il varietà. Non esitai. Mi dissi: cerca con tutte le tue forze di arrivare al varietà. Quella è la via d'uscita. Il giardino zoologico non è che una nuova gabbia. Se c'entri, sei perduto. Ed imparai, signori miei. Oh, si impara quando si deve imparare. Si impara quando si vuol trovare una via d'uscita. Si impara disperatamente. Si sorveglia noi stessi con la frusta. Ci si lacera le carni alla minima resistenza. La mia natura di scimmia uscì da me, fuggendo in corsa frenetica con una capriola, tanto che il mio primo maestro divenne egli stesso quasi una scimmia e dovette abbandonare presto l'insegnamento per essere ricoverato in una casa di salute. Fortunatamente ne uscì dopo poco tempo. Consumai però molti maestri, alcuni persino contemporaneamente. Allorché mi sentii più sicuro delle mie facoltà, il pubblico seguiva i miei progressi e il mio avvenire si presentava luminoso. Assunsi io stesso dei maestri, li disposi in 5 stanze comunicanti e imparavo da tutti insieme, passando veloce e ininterrottamente da una stanza all'altra. Che progressi! Quale prorompere concentrico dei raggi del sapere nel cervello che si desta! Non lo nego, mi sentivo felice. Confesso però anche di non averne esagerato il valore, né allora né tantomeno oggi. Con uno sforzo che finora non ha avuto l'uguale sulla terra, ho raggiunto il grado di cultura media di un europeo. In sé questo non sarebbe forse niente, ma diventa qualcosa in quanto mi ha aiutato ad uscire dalla gabbia e procurata questa singolare via d'uscita, questa via d'uscita dell'umanità. C'è un modo di dire tedesco veramente eccellente: darsi alla macchia, ossia svignarsela. Io l'ho fatto. Mi sono proprio dato alla macchia. Non avevo altro scampo, sempre ammesso che non c'era da scegliere la libertà. Se do uno sguardo alla mia evoluzione e alla meta raggiunta finora, non mi lamento, né mi dichiaro soddisfatto. Con le mani in tasca, la bottiglia sulla tavola, me ne sto mezzo sdraiato e mezzo a sedere sulla mia seggiola a dondolo, guardando fuori della finestra. Se vengono visite, le ricevo come si conviene. Il mio impresario è nell'anticamera. Se suono, si presenta per sentire cosa ho da dirgli. La sera c'è quasi sempre spettacolo, e io ho successi difficilmente superabili. Se a tarda notte torno a casa, dopo banchetti, riunioni scientifiche, cordiali, trattenimenti con amici, una piccola scimpanzé, mezza addomesticata, mi attende. Ed io me la spasso con lei alla maniera delle scimmie. Di giorno non la voglio vedere perché ha negli occhi lo sguardo spiritato degli animali ammaestrati. Io solo me ne accorgo. E non lo posso sopportare. Nell'insieme sono comunque riuscito ad ottenere quello che volevo. Non mi si dica che non ne valeva la pena. Del resto non chiedo nessun giudizio umano, non voglio che divulgare delle cognizioni, non faccio che riferire. Anche a voi, illustri signori dell'Accademia, non ho fatto che una relazione.
Rolando Ravello ha letto Franz Kafka, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it